bisogna che lui cresca e io diminuisca. Ecco un programma di umiltà, scomparire nella gioia, la mia gioia adesso è completa. Come si fa a diminuire? C'è tutto un grafico dell'umiltà da considerare. Prima di tutto, il tacere di se stessi. Non essere invadenti nella conversazione facendo mostra di se stessi, mettendo sempre in primo piano il proprio io, perché si diventa stucchevoli. Un'altra forma di umiltà, accettare il nascondimento, splendere nelle tenebre come gli oggetti fosforescenti. Un'altra forma di umiltà, godere del successo degli altri. Ancora, Gesù dice, non sappia la tua sinistra ciò che fa la destra. Dimenticare anche noi stessi ciò che noi facciamo di bene. Ci penserà poi il Signore nel giudizio finale, giudizio personale e giudizio universale, a ricordarci quello che noi abbiamo trascurato, dimenticato. Ce lo richiamerà. Un'altra forma di umiltà, accettare gli avvenimenti, accettare ciò che il Signore dispone. Ancora, ridimensionarci, cioè accettare noi stessi. Umiltà e verità. Ancora, riconoscere i nostri fallimenti, i nostri peccati, riconoscere la nostra kenosis. Sono tutte forme di umiltà e l'umiltà è necessarissima perché è l'altra faccia della carità. Umiltà e carità sono strettamente unite, congiunte. Bisogna che lui cresca e io diminuisca. Il crescere di Gesù è in proporzione alla nostra diminuzione, al ridurre l'adorazione di noi stessi. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, Gesù. Chi è della terra, il Battista, vedete l'umiltà del Battista, è terrestre e parla da terrestre. Colui che viene dal cielo è Gesù, testimonia di ciò che ha visto e ascoltato, è l'evangelizzatore del Padre. È una variante di quella espressione. Lui ce l'ha fatto conoscere. Il Figlio di Dio che nel seno del Padre, lui ce l'ha fatto conoscere. Parola rivelatrice. Ma nessuno accetta la sua testimonianza. Chi accetta la sua testimonianza certifica che Dio è veritiero. Qui ci troviamo di fronte a un'espressione semitica tipica. Leggete per esempio in San Marco, Gesù va a Nazareth. Si meravigliava della loro incredulità. Non poté guarire nessuno. Non poté fare alcun miracolo. Guarì soltanto pochi. Ecco il linguaggio semitico. Prima negazione totale per far rilevare l'eccezione. Non poté fare alcun miracolo, nessun miracolo. Guarì soltanto pochi. Così qui, nessuno accetta la sua testimonianza. Chi accetta la sua testimonianza? È il tipico linguaggio semitico, prima nega tutto per affermare qualcosa. Nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però accetta la sua testimonianza? Vuol dire, nell'incredulità generale emerge sempre l'uomo di fede che accetta la sua testimonianza, che aderisce alla parola di Gesù, certifica che Dio è veritiero, rende vero per sé ciò che Dio compie. Certifica che Dio è veritiera, vuol dire rende vero per sé, realizza in sé ciò che il Signore sta compiendo, cioè dà via libera, dà disco verde all'azione di Dio, che è un'azione di amore. Gesù lo dirà poi nell'ultima cena in un'altra maniera, con una parabola in azione: lasciatevi amare, lasciatevi servire da Dio. Pietro si rifiuta, no, tu non mi laverai i piedi, lasciati amare. Qui dare via libera, dare disco verde all'azione di Dio. Guardate che noi rarissime volte diamo disco verde a Dio. Gli mettiamo sempre disco rosso. Perché vogliamo fare noi? Chi accetta la sua testimonianza certifica che Dio è veritiero. Colui che Dio ha inviato pronuncia le parole di Dio che gli dà lo Spirito senza misura. Un altro stupendo programma. Colui che Dio ha inviato è Gesù, l'inviato del Padre, e noi siamo gli inviati di Gesù. Pronuncia le parole di Dio Padre, che gli dà lo Spirito, che lo Spirito Santo gli dà senza misura. Così anche noi, se siamo inviati di Gesù, pronunceremo le parole di Gesù che lo Spirito Santo ci suggerisce senza misura. E poi il mistero trinitario. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato tutto in mano. Questo amore si chiama Spirito Santo, gli ha dato tutto in mano. Il Padre è donare totale, il Figlio è ricevere totale. Lo Spirito Santo è l'autenticazione di questo amore. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, la vita di Dio che è l'eterna. Chi si rifiuta di credere al Figlio, chi si rifiuta coscientemente, non accetta il Figlio, non vedrà la vita. Prima aveva detto vedere il regno di Dio, vedrà la vita. Equivalente. La collera di Dio incombe su di lui. Cosa vuol dire la collera di Dio? Attenzione che il contrario dell'amore è l'odio, non la collera. Il contrario dell'amore è l'odio. La collera invece è una reazione di amore. Quando l'amore vede frustrato il suo sogno, ecco la collera, l'indignazione. La stessa indignazione noi potremmo dire che ebbe Lincoln quando vide la schiavitù dei negri. Una reazione, un'indignazione, una collera di amore. Così Dio che ci ama infinitamente, quando si vede rifiutato, si vede deriso, si vede osteggiato, ha questa reazione di amore che è la collera. E ce la attiriamo noi, che non è l'odio. Il contrario dell'amore è l'odio, non la collera.